mi sono accorto di una cosa singolare. In questa memoria evangelica c'è nella prima parte la descrizione di un mare in tempesta e la barca messa male, il vento e tutto contrario, ma loro sembrano abbastanza disinvolti. Molto spesso si parla della loro paura in condizioni difficili, qui niente. Ci sono delle difficoltà, hai dovuto combattere questa settimana, ci sono stati dei problemi. Sì, ci sono stati. La vita è fatta così, si sa. Se una barchetta fragile c'è la tempesta. E c'è anche una certa solitudine, è rimasto là per suo conto sul monte a pregare. Quindi non solo c'è tempesta, ma ci si deve anche arrangiare. Ecco. Poi a metà del testo lui arriva. Arriva in un modo molto strano, cammina sull'acqua, anche qui miracolo strano, perché lo fa poi, a cosa serve? Ma a quel punto invece arriva la paura. E prendono paura e dicono è un fantasma questo qui. Ma ormai il meccanismo della paura è liberato. Pietro fa un'imprudenza, fa un atto di fiducia nei confronti del fantasma camminatore e gli dice ma se sei tu, comanda che io venga. E lui gli dice vieni. E Pietro scende dalla barca e riesce, è il gioco. Ma dura poco, perché poi la paura riprende il sopravvento, lui sta per affondare, salvami, sgrida Tina, uomo di poca fede, però l'ha preso per mano. Mi è capitato due volte forse nella vita mia che qualcuno mi ha preso la mano perché ero sotto. Proprio nell'acqua, molte altre volte sotto altre acque, ma anche nell'acqua. Ma che cosa vuol dire questa roba? Allora, per cercare di un po' entrare nel Vangelo, entriamo nel testo del Libro dei Re. È tagliato male, è troppo corto, si capisce poco. In ogni modo la storia è così, il profeta, questo profeta Elia aveva la mania di dire la verità e tutte le cose che andavano dette e quindi non piaceva alla casa reale, in particolare non piaceva alla regina, a un certo punto decidono di fargli la pelle e lui scappa. Il nostro testo è la storia della sua fuga, lui è scappato, ha fatto una volata perché l'Oreb è il monte Sinai che è in fondo alla penisola del Sinai e quindi di chilometri ne ha fatti parecchi, insomma, il buon Dio l'ha nutrito in modi strani, insomma, per cui è sopravvissuto ed è andato fin là, ha trovato una caverna e ci si è infilato dentro. E però Dio gli vuole parlare, quindi dice, vieni fuori che ti devo parlare. E poi c'è questa strana cosa, è vero che lui esce, prima c'è un gran vento, poi c'è un gran terremoto, poi c'è un gran fuoco, Dio non è in queste manifestazioni, e poi invece c'è una brezza leggera e lì c'è Dio. Ecco, proviamo a dirci quello che come messaggio ci viene inviato da questa memoria antica. Un Dio che non si manifesta nella potenza, ma nella levità, nella dolcezza. Sembra quasi non percettibile. Il testo originale, il testo ebraico, usa delle parole proprio tremende che vogliono dire l'evanescenza delle cose. E usa quella parola anche a un certo punto che sarebbe il nome del fratello piccolo ucciso all'inizio, va bene, e è una realtà appunto fatta di niente, che facilmente scompare e che però entra in quel libro terribile della Bibbia che comincia con quelle parole vanità della vanità, tutto è vanità e Dio si riduce così, è strano questo Dio, vero? Così piccolo, così debole, così fragile. Ed è quello che l'Apostolo coglie nel breve testo della lettera ai Romani, dove lui manifesta il suo dispiacere, perché mentre lui che era un carognone, un fariseo spaventoso, per particolari interventi di Dio era entrato nella fede di Gesù, lui osserva che tutto il suo popolo non ci sta entrando. E a lui dispiace perché lui si sente ebreo, come Gesù che è un ebreo. E Gesù piange su Gerusalemme, e qui in qualche modo Paolo piange sul suo popolo, perché dice: guarda, preferirei rimanere io senza Gesù purché l'avessero loro. È un'espressione molto rara e molto bella che è presente nel nostro testo. Vorrei essere anatema per i miei fratelli, a vantaggio loro, perché potessero avere loro la fede. E poi enumera quella che secondo lui è la difficoltà. Qual è la difficoltà degli ebrei? È che sono troppo pieni di roba, hanno una storia gloriosa, un tempio meraviglioso, una forma sacrificale straordinaria, delle abitudini che entrano in tutta la loro vita. Un ebreo è proprio sul serio un ebreo. E sapete, no, che gli ebrei sono l'unica cultura e l'unica civiltà che non si fa assimilare, no? Sono migliaia di anni, molte migliaia di anni che loro ci sono. Fra l'altro hanno la mania di viaggiare per il mondo, un po' perché sono commercianti, un po' perché sono fatti così, perché sono figli dell'esodo, sono dappertutto, e però alla fine rimangono ebrei. E mi ricordo un mio amico che adesso è diventato una persona importante, e lui mi diceva che lui non sapeva neanche di essere ebreo. Sì, lo sapeva vagamente, noi siamo ebrei, ma nessuna osservanza alimentare, nessuna preghiera, nessuna Pasqua. E frequentava il Politecnico a Milano, e una mattina, entrando all'università, un suo compagno di scuola, a motivo dei problemi che succedono anche in questi giorni, l'ha fermato e gli ha detto: ma cosa combinate voi ebrei? Noi ebrei? Ma cosa dici? E però da quel momento quel noi e voi ebrei gli si è attaccato dentro. E quindi ha riscoperto il suo essere ebreo. Adesso praticamente è come se facesse un po' il rabbino, è un gran professore, ma nella sua vita è proprio un ebreo fino in fondo. Ed è come se Paolo dicesse: vedi, questi qui sono talmente ricchi di tutto, di Dio, delle promesse, dei profeti, hanno tutto. E allora? Allora questo Dio fatto così non funziona. Questo Dio della debolezza non funziona. Questo Dio che è andato a insegnare nel Tempio, come tutti gli altri rabbini, a far vedere che però tutta questa gran costruzione rischiava di essere ormai svuotata. E quindi avere fatto tacere le profezie, aver illanguidito il culto. E noi cristiani la sappiamo questa cosa, sì, la sappiamo. Perché anche noi abbiamo un po' fatto così. Anche noi abbiamo fatto così. Per fortuna nella nostra storia continuamente ha mandato delle persone che, essendo persone del Vangelo, lo hanno in qualche modo riproposto, reinventato, quasi si potrebbe dire, no? Ma come fede è anche noi, siamo diventati una religione come le altre religioni, per cui per essere religione bisognava essere anche potenza e sapienza affermata e addirittura guerra. Qualcuno è stato scomunicato perché non organizzava le crociate ed era un imperatore, e Don Lorenzo Milani ha perso un processo perché diceva ai ragazzi che non si poteva fare il servizio militare, bisognava cominciare a dir di no. Lo denunciarono i cappellani militari e vinsero. E mi ricordo che in quei tempi lì si diceva ancora una cosa che io vi ho già recentemente ricordato, che non si dava diritto all'interno del mondo ecclesiale alla coscienza individuale. E gli si diceva: te non puoi, perché te hai la coscienza così, ma che ti credi te? Te devi stare poi alla regola generale, vuoi te pretendere che la tua coscienza... Pensate, siamo, no, lontanissimi, eh? Credete che non abbiamo ancora delle tentazioni di interpretazione di potenza? Eh sì, perché per fare grandi cose ci vogliono dei grandi mezzi. Vi ricordate domenica scorsa? Era il convincimento che se con 5 pani bisognava dar da mangiare a 5.000 persone, cosa bisognava fare? Che ogni pane si moltiplicasse per 1.000, se no cosa fai? E lui invece ha preso un pane e l'ha spezzato in 5.000 pezzi. Anzi, 5.000 pezzi più 12 ceste avanzate. Ma come si fa? Assurdo! Questa assurda piccolezza di Dio. Siamo l'unica ipotesi, lo dico sempre, no? L'unica ipotesi religiosa che dice che Dio è morto. Dice, ma è anche risuscitato, vero? Sì, è risuscitato, ma gli sono rimaste le piaghe. I crocifissi rappresentati bene dall'iconografia più legata alla Bibbia fa vedere un Signore con ancora i segni della passione, non vanno mica via lui le stigmate. E nell'ultimo libro della Bibbia, che è il libro dell'Apocalisse, dice che la Santa Gerusalemme non ha bisogno né del sole né della luna perché c'è la luce di Dio. E che cos'è la luce di Dio? L'agnello sgozzato. Certo. C'è questo gran problema della debolezza di Dio, grandissimo problema. Per cui, da una parte, Pietro è affascinato e quindi accetta la scommessa. Lo vuoi venire da me? Vieni, vieni, vieni. E noi, cosa stiamo facendo nella nostra vita? Malamente, ma però abbiamo lasciato una barca della lotta tumultuosa della vita dicendo ma no. Bisogna sui guai camminarci e camminare verso di lui. Vedi come cammina lui. Come i nostri padri hanno attraversato il mare e il mare non li ha sommersi, anche lui, questo è un po' il significato biblico, no? Che i santi padri della Chiesa danno anche questo miracolo suo. No, sui mali ci si può camminare, basta avere la direzione buona e si cammina verso il Signore. Ma se la barca si rovescia, se il mare è troppo grosso, se c'è un'onda, il rischio non è che si muore? No, non si muore. Si cammina verso il Signore. Vero? Stiamo tutti camminando verso il Signore. Ieri pomeriggio mi sono trovato in mezzo a 3 macchine scontrate. Oh, cosa succede? Ma non era lui che aspettava quel punto lì ancora. E però allora Claudio è venuto a prenderci con la sua macchina. E quindi è successo niente. Però ti capita qualche volta dire, oh, ci siamo, beh, ci siamo. Ed è importante in ogni caso che ce lo ricordiamo, Perché questa è la descrizione più bella della vita. La vita che è diventata una bella camminata, perché il Signore ha detto, vieni giù dalla barca, vedrai che stai, vedrai che cammini. Però noi non abbiamo la fede, ne abbiamo poca a poca, e quindi quella paura ci salta fuori. È vero, e a un certo punto per paura, affondiamo per paura, capite? Se fosse stato per quel briciolo di fede si poteva camminare, ma ha vinto la paura, affondiamo. Salvaci, Signore. Dio, vieni a salvarmi. E lui prende la mano e dice, uomo di poca fede, vieni un po' qua. E la nostra vita com'è fatta? Così è fatta. Per questo vi dicevo che mi infastidisce quando c'è una proposta dentro o intorno alla Chiesa di una fede come certezza, come fortezza, come determinazione, come necessità che diventi subito un progetto politico, perché abbiamo ragione noi. Ho paura. Il cammino della fede è un cammino che lui ha stabilito per i piccoli, facendosi piccolo come loro. Facendosi il più piccolo di loro e facendo della sua fede l'immagine dell'amore del Padre. Perché Gesù non affonda? Perché Gesù ha un rapporto buono e pieno con suo papà e quindi viaggia in braccio suo papà. E le persone di fede che abbiamo conosciuto ci hanno dato sempre quell'impressione, a noi che di fede ne abbiamo poco, perché li abbiamo visti in tutte le circostanze della loro vita con una capacità di pensiero, di sentimento, di pace, perché ti consegna, ti abbandona, ma siamo nelle mani di Dio. Perché gridi così? Perché ti spaventi così? E quando qualcuno si è fermato in nome di Dio, perché? Perché per la mia poca fede stavo affondando, ma Giovanni, ma cosa ti salta in mente? Ma non ti ricordi? Non sai? non hai ben presente che cosa sta succedendo. Ah sì, è vero. Per cui, vedete, alla fine di questa memoria evangelica, io sostengo che bisogna assolvere tutti. Bisogna assolvere tutti quelli che sono in barca, perché cosa devono fare? Se la barca è nel disastro, bisogna provvedere, no? Viviamo in un mondo molto agitato, molto brutto, molto violento. Però c'è quel problema grave, no? Lo sapete, c'è quel problema grave. Che noi però, noi, che siamo stati chiamati a camminare sul mare per andare da Gesù, e quindi non c'è da temere, non c'è da temere, non si va a fondo. Anche noi però ancora ci agitiamo fino alle bombe. Anche noi abbiamo fatto la guerra. Stasera incominciamo questa settimana di scuola della pace, che quest'anno è dedicata alla guerra. È venuto fuori perché è il centenario della prima guerra mondiale, che è stato un orrore dal punto di vista del pensiero, dell'impostazione, di quello che è stato messo insieme. Ma la prima guerra mondiale di fatto ha generato la seconda e ha generato, rigenerato una cultura della guerra quando si poteva pensare di essere arrivati a certi punti. E quando siamo arrivati verso la fine del concilio ecumenico, siamo arrivati a un punto in cui si diceva, dai, bisogna approfittarne, siccome adesso stanno mettendo giù qualche pensiero su come deve essere la Chiesa nel mondo, proviamo a dire che per noi è impossibile pensare alla guerra. C'erano stati pochi anni prima, no? L'audacia di un cristiano che era riuscito a far mettere dentro ai principi della Costituzione che il nostro paese non avrebbe usato la guerra per risolvere i problemi. Non si deve usare la guerra, si deve usare la parola, la conversazione, la politica se si vuole, ma non la guerra. E invece non ci siamo arrivati. C'era la guerra del Vietnam, i vescovi americani hanno detto guardate che se facciamo la condanna della guerra da noi è un disastro, e non si è fatto. E oggi così siamo nell'incertezza, chissà. Però vedete, per arrivare a una cosa così grande come dire che la guerra non si può più fare, bisogna accettare di entrare nella debolezza della fede. Perché altrimenti per qualche tempo la guerra non si è fatta facendosi paura l'un con l'altra, no? Vi ricordate la strategia del terrore, no? E non si è fatta la guerra. E qualche volta anche i nostri rapporti sono rapporti dove non ci diamo scopertamente degli schiaffi, perché siamo talmente armati l'uno con l'altro che uno dice ma sento uno, cosa mi fa l'altro? E allora si resta fermo. Non è pace questa, no? Non è pace. E allora il problema è questo, che per fare un atto forte come decidere la pace di Dio, con Dio e tra di noi, bisogna diventare piccoli e accettare di diventare piccoli come Gesù. E accettare questa strana roba, ma cosa mi vuoi far giocare? Ma non lo sai che chi va in cammina sull'acqua affonda, ma non conosci neanche le leggi della fisica. Dai, prova a vedere. E mi capita di vedere della gente meravigliosa, sapete, che cammina sull'acqua. Ma ogni tanto vedo che è stanca e che si accorge che l'acqua è pericolosa e le viene paura. E allora dice, vieni a salvarmi. E per questo amo moltissimo questo inizio della preghiera cristiana, che sempre vi cito, alle lodi, al vespro, all'ora media, alla compietta. Si comincia sempre con quel versetto, no? Che è la frase di Pietro, Dio, vieni a salvarmi, vieni presto in mio aiuto, perché qui vado sotto, E lui viene a salvarmi. E mi regala il Salmo 6, e mi regala Isaia 50, e mi regala il Vangelo delle Beatitudini. È vero, avete sentito? Bellissimo, no? Il Papa, che invece di fare una predica per ricordare le regole, ha fatto una predica per dire, oh, oggi, ma le sapete le Beatitudini? La folla, beh, allora oggi diciamo le Beatitudini. Allora, io dico la prima e poi ve la ripetete, vero? Pronti? Pronti? Papa, è roba da ridere. Beati i poveri in spirito, perché di essere la gente. Beati, no, più forte, beati i poveri in spirito. grido del Vangelo, la carezza del Vangelo, il bacio del Vangelo. E quindi ci sono tutte le cose, capite? Basta non confonderle fra di loro. Siccome sei sceso dalla barca, non tornare indietro in barca. Dì a lui, dammi una mano, capite? È indovinata giusta. Ma poca fede, sì. Io sono messo così, poca fede, 7 volte al giorno, dico Dio, vieni a salvare. Quando è che invece è errore? Quando l'acqua ovviamente non tiene, la paura ce l'ho, e allora? Allora prendo la minaccia, prendo la mia sicurezza, prendo le mie decisioni. Quando disimparo a gridare aiuto, quando disimparo ad avere il coraggio della mia paura, quando ho paura della mia paura e allora mi volto indietro e voglio ritornare al sistema, va bene, allora non funziona, allora bisogna prendere delle... allora. E quando uno di noi, o tutti noi insieme, facessimo questo cattivo ritorno, capite, non facciamo un buon servizio. Non lo facciamo alla nostra fede, ma non lo facciamo neanche all'umanità. Ci vuole qualcuno che cominci, è vero? Allora, dovendo scrivere il mese scorso qualcosina sulla paura, anzi bisognava scriverlo sul coraggio per la verità, però il titolo forte era Non abbiate paura, e io ho provato a scrivere così, che invece bisogna avere il coraggio della propria paura. Non bisogna avere coraggio e basta, perché il coraggio e basta corre sempre il rischio e quindi confido di me, e siccome sono fragile mi armo e quindi e via e via. Invece la bellezza del nostro volerci bene è che ieri quando sono rimasto fermo sulla strada, dentro la galleria, ho potuto telefonare a lui e alla sua famiglia, che è tornato indietro, è venuto a prendere, tutto benone, tutto bene, anche un bel ritorno, pieno di discorsi, eccetera, persino con un cagnolino. È certo. Com'è bello, no? La nostra fragilità invitata alla carità. E dunque, prima promossa dalla fede e poi invitata alla carità, al nostro volerci bene. Non ci sono gli eroi della fede, ci sono le alleanze della fede. È vero, quando un papà, una mamma e i loro bambini si vogliono bene, c'è un'alleanza della fede. Quando un uomo e una donna si vogliono bene, è un'alleanza della fede. Quando dei fratelli, anche di pensieri molto diversi, si vogliono bene e si accettano così come l'uno e l'altro è, capite? Ecco, e allora non si fa guerra, non si fa conquista. Allora si può avere tranquillamente il coraggio della paura, perché sai che l'altro in quel momento tocca a lui tendere la mano nel nome del Signore. Ecco, allora spero che con questo possiamo interpretare la nostra vita personale, queste vicende del mondo così difficili, è vero? Adesso questa costrizione politica evidente a risparare, hanno ricominciato a sparare adesso. E dice però per difendere quelli là, perché una volta abbiamo combinato un guaio così grosso col precedente presidente che adesso dobbiamo andare. Capperi, sì, però è morti, è morti, è morti. Allora bisogna che troviamo, bisogna che facciamo scuola della pace per dire no, mai più questo, mai più. Però gli unici che riusciranno a fare la pace non saranno i grandi eserciti militari. E gli unici che riusciranno nella beatitudine della pace saranno i poveri. Saranno i poveri. E quindi questo è l'invito che in questo momento il Signore ci sta rivolgendo. Celebriamo in questi giorni la dolcezza e la bellezza della pace. 2 scuole della pace fa, eravamo così contenti alla fine della scuola della pace che abbiamo mandato un messaggino a tutti i vescovi dell'Italia, al loro indirizzo. Ci ha risposto uno, un vescovotto del sud, che non mi ricordo neanche come si chiama, che ci ha detto grazie, insomma, gentile. Però al di là di sottoscrivere ai vescovi, costruiamo noi, a partire da casa nostra e dal nostro cuore, una grande liturgia della pace. Lo si fa semplicemente volendosi bene, riconciliandosi, è vero, accettando che l'altro sia come è fatto, addirittura volendogli bene, anche se è così diverso da come siamo fatti noi. Dio, siccome eravamo troppo diversi da Lui, nella pienezza dei tempi è diventato uno di noi, fino alla morte. Per questo è nella vita che non finisce più.